Modem.
Jésus solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution.
L'emergenza umanitaria che sta vivendo la Costa d'Avorio si fa di ora in ora più drammatica. Domenica gli scontri tra i sostenitori di Laurent Gbagbo, ancora al potere anche se sconfitto alle elezioni dello scorso novembre, e Alassane Ouattara, leader del partito d'opposizione Unione dei Repubblicani della Costa d'Avorio, hanno portato all'interruzione del segnale televisivo ad Abidjan, la più grande città del paese. TV di Stato che da settimane viene utilizzata da Gbagbo per mandare in onda la propria versione dei fatti. Sempre domenica, tre operatori delle Nazioni Unite sono stati feriti in un agguato alla periferia di Abidjan. ONU che si trova nel paese per proteggere il presidente eletto Ouattara, da novembre asserragliato in un hotel nel centro della capitale, più precisamente nel quartiere di Abobo, da diversi giorni teatro di combattimenti.
J'appelle donc monsieur Laurent Gbagbo a rendre le pouvoir, alors que le peuple ivoirien s'est prononcé clairement. Son intransigeance ne peut qu'exposer notre pays à des dangers susceptibles de le fragiliser davantage.
In seguito all'escalation di violenza, Médecins Sans Frontières ha intensificato gli sforzi in diverse località del paese, in particolare regalando medicamenti alle strutture sanitarie ivoriane impossibilitate ad acquistarne a causa della paralisi del sistema bancario. Nel frattempo, decine di migliaia di persone hanno già cercato rifugio al di là del confine che separa il paese dalla Liberia.
Gli osservatori che erano in loco hanno giudicato sostanzialmente regolari le elezioni. La Corte Costituzionale Avoriano ha deciso diversamente. Io penso che avremmo dovuto in qualche modo tener conto di queste due volontà confliggenti e trovare in modo instancabile una strada perché il dilemma costituzionale potesse risolversi pacificamente.
E sulla crisi ivoriana ieri è intervenuto il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Accusando la Bielorussia di aver violato l'embargo internazionale che impedisce di vendere armi alla Costa d'Avorio, ha chiesto la convocazione di una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Una crisi drammatica, quella in Costa d'Avorio, che rischia però di rimanere nell'ombra, offuscata dalla lunga serie di rivoluzioni nei paesi nordafricani.
La Costa d'Avorio è sull'orlo, se non forse oltre, di una guerra civile. Buongiorno da Nicola Liuende e da Alessandro Tini, che ha realizzato la scheda introduttiva. La voce in italiano che avete sentito è quella di Jean-Léonard Touadi, scrittore, giornalista ed africanista, nonché membro della Camera dei Deputati italiana, voce che risentiremo nel corso della trasmissione. Intanto con noi, per cercare così di riportare un po' in prima pagina la situazione in cui versa la Costa d'Avorio, abbiamo Jean-Paul Pugalà, docente di sociologia e geopolitica alla Geneva School of Diplomacy, camerunense, autore di In fuga dalle tenebre, pubblicato per Einaudi. Buongiorno professore.
Buongiorno.
E saluto anche Giulio Albanese, padre combognano, oggi direttore della rivista della CEI Popoli e Missione, profondo conoscitore dell'Africa. Buongiorno padre, ben arrivato.
Buongiorno.
Ecco, come sentirete dalla qualità della linea, padre Albanese è in viaggio. Avremmo dovuto anche essere collegati con Abidjan, con Alessandro Rabbiosi, delegato di Terre des Hommes, la città, dunque Abidjan, la città più popolosa. Purtroppo per il momento abbiamo dei problemi tecnici legati probabilmente alla linea, e già ieri infatti comunque da Milano, dalla base di Terre des Hommes, ci dicevano che il rischio era alto, che non si potesse ci si potesse collegare con Abidjan. Dunque partiamo con padre Albanese, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. La situazione è molto complessa in Costa d'Avorio, se ne parla sempre di meno proprio per quanto sta accadendo anche in Nord Africa, eppure diciamo che prima di novembre, prima delle elezioni, sembrava la volta buona dopo anni di attesa e di rinvii dell'appuntamento elettorale, dopo anche una guerra civile scatenata nel 2002. Cosa sta succedendo in pratica?
Non è facile in poche battute descrivere quello che sta succedendo in Costa d'Avorio. Una premessa, non possiamo dividere, come solitamente avviene, lo scenario tra buoni e cattivi secondo una logica manichea, da una parte i guelfi e dall'altra i ghibellini. Certamente il paese è spaccato, è diviso, Ma tutto quello che sta succedendo non può essere attribuito solo e unicamente, come spesso succede, da parte della stampa internazionale a cause interne. La questione di fondo è che questo potrebbe essere un paradiso terrestre. Per certi versi lo è stato in passato. Una decina d'anni fa la Costa d'Avorio era considerata tutto sommato un po' la Svizzera dell'Africa occidentale. E poi ancora, è un paese ricco, ricco dal punto di vista agricolo, e recentemente sono stati peraltro scoperti grandi, grandi giacimenti di greggio, di petrolio, soprattutto offshore, nelle acque antistanti la cosiddetta capitale industriale, Abidjan.
E questo effettivamente potrebbe, come dire, suscitare gli appetiti anche di paesi esterni.
Guardi, io lo dico sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo, c'è una massima di un grande economista francese morto nel 1850 a Roma, che dal mio punto di vista è stato un po' una sorta di visionario, non fosse altro perché per certi versi ha prefigurato lo scenario della globalizzazione. Si tratta di Frédéric Bastiat, e questo signore in un trattato sul libero scambio delle merci, tra l'altro, scriveva: dove non passano le merci, passano gli eserciti. Allora, la questione di fondo è che se questo scenario, questa interpretazione poteva calzare, andar bene per l'Europa dell'Ottocento, mi creda, vale ancora oggi, è di grande attualità guardando allo scenario dell'Africa, in particolare in riferimento alla Costa d'Avorio. Gli interessi economici sono evidentissimi.
Professor Pugalà, è di questo avviso anche lei?
Sì, padre Albanese ha detto molte cose evidenti che non posso discutere. Posso solo aggiungere che la Costa d'Avorio fa parte di quei paesi colonizzati dalla Francia, che la Francia considera come la sua vetrina. Ti do solo un elemento. La Costa d'Avorio è l'unico dei paesi colonizzati dalla Francia dove il palazzo presidenziale ha come vicino l'ambasciata francese, con un tunnel sotterraneo che porta dalla Presidenza della Repubblica all'ambasciata francese. Le cose sono andate come noi sappiamo, che le indipendenze africane non sono state vere indipendenze, sono state un modo edulcorato di proseguire la colonizzazione. Fino alla morte del presidente della Costa d'Avorio, Houphouët-Boigny, poi è succeduto chi non doveva succedere a Houphouët-Boigny, che si chiama Bédier. L'uomo di Parigi era Ouattara fin dal principio.
Sin dalla fine degli anni 90, dunque.
Sì, sì, era Ouattara che era predisposto, perché arrivava dal Fondo Monetario Internazionale, perché per mille ragioni. Poi è arrivato il colpo di Stato dei militari, Gay, che ha preso il potere. Poi ha organizzato le elezioni dove Ouattara non era candidato, ma c'era questo Barbeau. Solo che Barbeau ha preso il potere, ma non era l'uomo che si aspettava, non era l'uomo di Parigi, perché Barbeau era l'uomo che era in prigione, la prigione di Ouattara, la prigione del governo precedente. Questo spiega perché quando lui prende potere dal 2000, già due anni dopo scoppia la ribellione. Quella ribellione di Ouattara, che parte dal nord, con i finanziamenti francesi, questo non lo dico io, lo dice una valigetta elettronica, un computer, che le forze armate francesi hanno dimenticato sul luogo degli incidenti dove morirono gli avoriani. Quindi noi arriviamo da quel 2002, c'è un accordo militare tra la Francia e la Costa d'Avorio.
Ma quindi, di là, appunto, adesso ritornando al nostro periodo, al periodo attuale, si sa che Ouattara effettivamente è spinto dai francesi, ma non solo dai francesi, però va detto che la sua vittoria è stata riconosciuta anche da gran parte della comunità internazionale, fra cui proprio tutta una serie di paesi africani.
Sì, questo che io discuto. Io ho sempre ritenuto che in quel paese non ci sono mai state delle elezioni, perché noi, come insegniamo ai nostri studenti, per avere un'elezione regolare, come intendiamo noi in Occidente, bisogna che ci sia Il minimo è avere uno Stato. Lì abbiamo due Stati. Lì abbiamo uno Stato diviso in due. Per far capire agli ascoltatori, è come se uno andasse oggi in Corea, organizzasse un'elezione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud senza riunificare i paesi. In tutti gli accordi c'era messo, prima cosa, bisognava disarmare i ribelli. Secondo elemento, seconda tappa, riunificare il paese, e solo terza tappa, fare le elezioni. E poi l'organizzazione dell'ONU ha fatto le elezioni, cioè sono passati alla terza tappa, senza disarmare. E poi hanno detto, no, dopo le elezioni ci sarà la riunificazione, vuol dire che l'ONU in partenza aveva deciso chi avrebbe vinto le elezioni, aveva deciso che Ouattara vinceva le elezioni. Ma cosa è successo? Perché Gbagbo ha accettato, sapendo che era già organizzato? Perché in quel mercato della truffa lui sapeva, dato che sulle condizioni diceva che era la Corte Costituzionale che doveva validare le elezioni, lui è stato tranquillo.
Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale sappiamo che al suo interno comunque ha dei simpatizzanti dello stesso Gbagbo. Volevo sentire a questo punto la reazione di Padre Albanese su questa lettura. Si sa che il ruolo della comunità internazionale effettivamente non è esente da pecche, forse soprattutto la Francia. Ouattara si dice sia amico di Sarkozy.
Sono d'accordo con quello che dice il professore, certamente le responsabilità dell'ex potenza coloniale sono sotto il cielo, per così dire metaforicamente, di Abidjan, della Costa d'Avorio, da mattina a sera, nel senso che chiaramente gli interessi, tra virgolette le ingerenze, peraltro denunciate in più circostanze anche dalla società civile. È vera anche un'altra cosa, e questo bisogna riconoscerlo. Laurent Gbagbo è diventato presidente la prima volta perché c'è stata una legge sulla pura ivorianità, a dir poco demenziale, che ha davvero sconvolto, a mio avviso, non solo il panorama politico, ma se vuole anche culturale della Costa d'Avorio, perché non dimentichiamo che questo era un paese comunque, sto pensando per esempio, non so, agli anni Ottanta, in cui comunque c'era una grande tolleranza, una grande apertura nei confronti dei fenomeni migratori. C'era tanta gente dei paesi limitrofi, per esempio dal vicino Burkina Faso, che entrava in Costa d'Avorio, trovava lavoro senza grandi problemi. Poi alla fine cosa è successo? Si è affermata una legge, una vera e propria legge razziale. E non dimentichiamo che in questa maniera, nolente o volente, uno potrebbe essere d'accordo con Ouattara o meno, ma la verità è che Ouattara, nelle scorse presidenziali, è stato escluso proprio per colpa di questa legge. E allora voglio dire, mi pare che vi siano responsabilità condivise, e mi sembra che in questi anni ci sia stata comunque la tendenza, anche nella fase, come potremmo dire, di transizione, che è durata parecchio tempo, di rispondere più a criteri secondo la spartizione del potere, più che secondo una dimensione di partecipazione che coinvolgesse anche altri soggetti politici. Il cammino mi pare, dico con tutta franchezza, mi pare decisamente tutto in salita, e se la comunità internazionale non esce allo scoperto, ma con delle proposte davvero chiare, dialogiche, credo che il rischio davvero sia un ritorno alle armi, una spaccatura del paese che certamente non giova non solo alla Costa d'Avorio, ma direi a livello regionale, a tutti i paesi della CEDEAO, della cosiddetta ECOWAS, l'acronimo inglese, vale a dire la comunità dei paesi dell'Africa occidentale.
E su questo sicuramente torneremo fra breve. Professor Pugalà, padre Albanese sottolineava il fatto che la responsabilità va condivisa e che forse una spiegazione proprio di questa situazione è data anche da questo click negativo legato a questa legge razziale di cui ha fatto le spese anche proprio Ouattara. Infatti i suoi genitori provenivano dal Burkina Faso. È d'accordo? Cioè c'è stata effettivamente un'inversione di tendenza nella società della Costa d'Avorio, da prima aperta e poi sempre più chiusa?
Sì, questo chi ha fatto questa legge si chiama Bédier. Bédier era quello che condivideva il potere con Ouattara. Quindi Gbagbo era la persona che il terzo incomodo, perché lui non c'entrava nulla. Cioè lui ha approfittato di questa situazione di lotta per potere di due che erano come si può dire, i delfini dell'ex presidente, quindi lui non c'entrava nulla. Ma quando lui è arrivato al potere nel 2000, ha radunato tutti quelli che si opponevano al vecchio regime, anche quelli del Ouattara, per cercare di porre fine a questa legge. Infatti è lui che ha rimosso la legge. Il problema è che non l'hanno lasciato nemmeno fare un anno di governo. Nemmeno un anno di governo. Cioè i ribelli non l'hanno lasciato fare i suoi 5 anni che avrebbe dovuto fare. Ma è lì arriva l'elemento destabilizzante, che come dice padre Albanese, sono d'accordo con lui, tutta la situazione è in salita, non vedo come non ci sarà la guerra in quel paese.
Ma perché mi sembra...
le Nazioni Unite che dovevano aiutare, perché lì, quando si parla di democrazia, quando noi vediamo le teorie di Max Weber, quello che noi insieme ai nostri studenti, ci vuole una base culturale, cioè per scegliere i dirigenti. In Africa, la maggior parte, del 90% dell'Africa, non esiste il binomio Stato-Nazione, c'è il binomio Stato-Tribù. Quindi è lì, la divisione non è come si può dire anche in Tunisia. In Tunisia noi abbiamo una realtà dove si definiscono tra i sunniti e i sciiti, ma non abbiamo quella la tribù. In Costa d'Avorio, chi ha votato per Ouattara è la maggior parte del nord musulmana, ma non tanto musulmana, ma più dell'etnia del nord del paese. Chi ha votato per Gbagbo? Non ha votato perché Gbagbo aveva un programma di sinistra o di destra o perché lui era un liberale, no, l'ha votato perché apparteneva al suo gruppo etnico. Quindi quando la cosiddetta comunità internazionale, perché anche lì c'è una truffa, che no, quando dicono il presidente è eletto, ma se la Corte Costituzionale, se l'ITE diceva che sarebbe stata la Corte Costituzionale a decidere il vincitore, come ha fatto Sarkozy a fare una dichiarazione, dire adesso il popolo avoriano ha votato Ouattara, noi aspettiamo che la Costituzionale faccia il suo lavoro con valida Ouattara.
Ma sulla questione esistono effettivamente delle interpretazioni di cui si è fatto anche portavoce tua di, come abbiamo sentito nella scheda iniziale, quindi da una parte la questione costituzionale, dall'altra parte il risultato. Sì. Però a questo punto proprio volevo farvi sentire, per cercare di andare oltre nella discussione, quanto ci ha ancora detto lo stesso Jean-Léonard Touadi, membro della Camera dei Deputati italiana, giornalista, africanista e docente all'Università di Roma Tor Vergata. Sentiamo.
Io penso che ancora una volta le cancellerie occidentali europee stanno compiendo un errore di prospettiva nel limitare il campo possibile della loro azione di prevenzione diplomatica solo al nord dell'Africa. Penso che i tempi sono maturi e le interconnessioni e le interdipendenze sono talmente fitte tra l'Africa subsahariana e il Nord Africa, non solo in tema di migrazione ma anche in tema di instabilità contagiata, da pensare che ci possiamo limitare a occuparci dei paesi del Nord Africa e dimenticare il resto del continente. E la situazione della Costa d'Avorio può ritenersi una situazione paradigmatica di come un conflitto in un paese che non è l'ultimo paese della regione, perché è a suo modo un colosso economico, è il primo produttore di cacao. Ecco questo paese, la Costa d'Avorio, che è entrata in una fibrillazione drammatica da mesi, se non da anni, nell'indifferenza e nella totale mancanza di visione e di piano a breve e a media scadenza da parte dell'Europa. La non stabilizzazione della Costa d'Avorio significa in qualche modo contagiare l'instabilità ai paesi vicini, penso alla fragile pace ritrovata della Liberia, della Sierra Leone, penso anche a quello che è in questo momento il modello di stabilità politica e economica che è il Ghana.
Ma al di là quindi degli errori che l'Occidente sta di nuovo compiendo nei confronti della Costa d'Avorio, internamente al paese come si può giustificare una situazione di questo genere con due protagonisti che comunque ognuno dei due cerca di imporsi e di screditare l'avversario?
L'impasse politico che si è realizzato in Costa d'Avorio dovrebbe essere misurato nella sua natura profonda, ossia il fallimento del fatto che noi abbiamo importato in questo paese le elezioni multi partitiche che tutto sommato in un paese con poca coscienza politica il multipartitismo ha finito per coincidere con il multietnismo. E con questa voglia feroce da parte della leadership africana di mettere in atto questo slogan che dice non si organizzano le elezioni per perderli, per cui chi conquista il potere fa di tutto per mantenersi con tutti i mezzi al potere, perché il potere politico diventa in questi paesi anche l'unico sbocco per avere accesso alle ricchezze per sé e per il proprio clan. Quindi questa guerra tra gruppi organizzati che non ha nulla a che fare con la democrazia, e io penso che bisogna rivedere, e la Costa d'Avorio drammaticamente ce lo insegna, i meccanismi elettivi per andare in questi paesi, secondo me, verso una democrazia consensuale, laddove la competitività elettorale, così come la conosciamo in Europa, finisce per tradurre i momenti elettorali in momenti di conflitti sanguinosi.
Stiamo ancora cercando di collegarci con Alessandro Rabbiosi, delegato di Terre des Hommes ad Abidjan, ma i problemi continuano a sussistere. Due punti sottolineati da Jean-Léonard Touadi, sui quali vorrei chiedere l'opinione dei due ospiti. Da una parte quindi l'interdipendenza con quanto accade in Nord Africa e dall'altro il ruolo della democrazia in Africa. Padre Albanese, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito anche da Touadi, fenomeno della migrazione da una parte, fenomeno della stabilità regionale dall'altra. Lo stesso a Costa d'Avorio sta vivendo dei problemi di migrazione, ci sono dei rifugiati che si stanno appunto rifugiando in Liberia. L'Africa subsahariana è davvero così vicina al Maghreb e all'Egitto, dunque a queste realtà?
Beh, certamente per induzione certi fenomeni si possono trasmettere nelle regioni limitrofe, dunque quello che sta succedendo sulla sponda mediterranea non è da escludere che in una maniera o nell'altra possa influenzare anche la fascia subsahariana. Vorrei però ricordare un aspetto che mi sembra molto importante. Mi sono trovato a dover seguire lo scoppio della guerra in Costa d'Avorio all'inizio del 2002, per intenderci, settembre più o meno del 2002, settembre, ottobre, novembre, quindi 8-9 anni fa, e ricordo che al confine con il Burkina Faso la principale forza ribelle del tempo, perché in effetti le forze ribelli in quel momento, in quel frangente, erano diverse, erano almeno tre, poi sono coagulate dentro un unico cartello denominato Forze Nuove. Ma ricordo, la cosa mi colpì moltissimo, che incontrai, lo posso dire per esperienza personale, istruttori militari libici. Ora, che cosa ci facessero questi signori lì? Devo dire, inizialmente davvero era una sorta di mistero. Poi scoprì che effettivamente vi erano degli interessi che coinvolgevano curiosamente, e questo bisogna dirlo, curiosamente anche la Francia. Eh sì, perché la Francia, stando alle informazioni che io raccolsi allora sul campo, paradossalmente appoggiava l'iniziativa libica, tra virgolette, di destabilizzare il nord della Costa d'Avorio. Io inizialmente non riuscivo davvero, come potremmo dire, a dipanare questa massa. Poi capii che c'erano una serie di interessi legati anche al fatto che la Libia in quel frangente stava spingendo per avere la presidenza a Ginevra della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite. In sostanza la Libia ci teneva a salire in cattedra e ad avere in quel frangente una sorta di legittimazione internazionale. E pare che la Francia, e non solo la Francia, anche altri paesi occidentali, tutto sommato approvarono l'intervento libico nel nord della Costa d'Avorio, perché questa era un po' la moneta di scambio. Adesso io non vorrei così andare a, anche perché il tempo a disposizione è davvero poco,
esatto.
Ma voglio dire, dietro le quinte ci sono una serie di intrecci, di interessi geopolitici, strategici, per cui la cosa che davvero tante volte rammarica è vedere come la povera gente, quelle che poi noi definiamo le masse impoverite, alla fine sono purtroppo tra virgolette, semplici spettatori rispetto ad eventi e accadimenti che li vedono molte volte patire conseguenze indicibili. Io non credo che in Costa d'Avorio nessuno oggi, sia nel nord che nel sud, voglia la guerra, perché la gente è stufa, ma io mi riferisco a donne, uomini, bambini, in generale società civile. È per questo, a mio avviso, che mai come oggi è importante sollevare la questione etica, ma questo lo dico in riferimento alle classi dirigenti, non solo quelle locali, ma anche a livello regionale, anche a livello internazionale, anche perché di questo passo, se andiamo avanti con queste situazioni vero logiche di sfruttamento, come è successo in tutti questi anni, questo non farà altro che acuire il fenomeno migratorio.
Spettatori, come lei parlava, scusi padre, spettatori che spesso diventano poi vittime. La interrompo per sentire, anche perché appunto, come diceva lei, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, per sentire Pugalà sulla questione della democrazia. Si è sempre detto che per i paesi africani reduci dal periodo colonialista e da un'indipendenza tutt'altro che facile, la conquista della democrazia era il punto di svolta. In realtà adesso ci si rende conto che forse la democrazia ha portato anche a delle dinamiche un po' perverse.
Sì, no, io ho sempre pensato, il modello di democrazia per l'Africa, se possiamo parlare di modello occidentale, è quello parlamentare, perché l'uomo forte è un paese diviso in più etnie, dove il cittadino si individua prima alla sua etnia, poi allo Stato, è molto meglio che ci sia quel tipo di compromesso che si può trovare.
E padre Albanese, sulla questione appunto della democrazia e sulla possibilità quindi per il popolo di poter eleggere le proprie persone, su questo quindi come dire uso sbagliato tra virgolette della questione, cosa mi dice?
Guardi, io condivido le cose che sono state dette sia da Toadì che dal professore. C'è la minaccia tra virgolette sempre in agguato, peraltro stigmatizzata da un grande storico, Basil Davidson, quello dello Stato-Nazione. Lui ha scritto un bel libro a questo riguardo, The Curse of the State-Nation, dello Stato-Nazione, Nation-State. Il problema qual è? Che purtroppo, io dico sempre, la democrazia va vista con sano realismo. Esige una cultura, esige partecipazione. Quelli che noi oggi chiamiamo gli stati democratici in Europa non è che sono arrivati alla democrazia da un giorno all'altro, dalla mattina alla sera. Io credo che da questo punto di vista l'Occidente, le nazioni industrializzate, quelli che si dicono fautori vero della democrazia, hanno delle grandi responsabilità, perché purtroppo il dibattito parlamentare in molti paesi africani è stato fortemente condizionato dalle potenze straniere, e ancora direi di più. C'è proprio bisogno anche di investire maggiori risorse nella cooperazione, tenendo conto non solo di quelle che sono le emergenze umanitarie, ma anche proprio della dimensione culturale. Cioè si tratta per esempio di aiutare le giovani generazioni a prendere maggiormente coscienza di quello che è la dimensione partecipativa, la vita politica. In questo senso la cultura è importante.
E vedremo quale sarà il ruolo della comunità internazionale nelle prossime settimane, anche proprio sulla questione della Costa d'Avorio, oltre che sull'Africa più in generale. Io ringrazio padre Albanese, ringrazio anche Jean-Paul Pugalà. Avremmo voluto anche collegarci con il delegato di Terre des Hommes, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Grazie anche a chi ci ha seguiti. Modem torna domani 8:30 Rete 1, in replica questa sera alle 19:30 su Rete 2, dalla redazione, da Nicola Lione dal microfono. Buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica, modem@rsi.ch.